E io volevo questa mattina meditare brevemente, perché credo che già lo Spirito Santo ha determinato molte rivelazioni nel nostro cuore, una parte della scrittura in Luca, capitolo 24, verso 1. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, le donne, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro, e questo è il centro di quello che volevo meditare, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole, tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. È un momento particolare quello che vediamo nella scrittura, è un momento in cui i discepoli avevano vissuto questo sogno meraviglioso. Non so cosa avessero capito fino a quel momento di Gesù, sarebbe dovuto venire poi lo Spirito Santo per dargli una rivelazione, ma sicuramente era un momento in cui in qualche modo l'avventura, la bella fiaba era finita e tutti tornavano un po' chi a lavorare con le reti, con i pesci, chi in altri tipi di lavori. E qui a questo punto il miracolo della resurrezione ci viene annunciato in una maniera chiara e come prima e come sempre vediamo sono spesso le donne ad avere queste intuizioni e queste rivelazioni, sono come più capaci di percepire quello che avviene e le donne sono un attimo spettatrici di questo miracolo e andando lì al sepolcro vedono appunto che la pietra è stata levata e cercano questo Gesù che era stato veramente la speranza, la risposta di Dio per tutti i loro problemi, le loro paure, e mentre vanno là non trovano il corpo del Signore ed erano perplesse, erano un attimo frastornate, smarrite, non capivano cosa stava succedendo. A quel punto c'è una visitazione angelica, due uomini in vesti splendenti appaiono loro e in qualche modo evidentemente questa apparizione, già sicuramente erano degli uomini, quindi già le donne avevano un po' così sicuramente di timore e di inibizione, ma questi uomini chiaramente dovevano sicuramente essere raffigurati in una maniera particolare, essere conformati in una maniera particolare, per cui le donne si impauriscono, chinano il viso a terra. A questo punto c'è questo annunzio angelico, questa affermazione angelica, perché cercate il vivente, colui che vive tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. E questo vuole essere questa mattina un momento di riflessione su questa tendenza così comune nell'essere umano a cercare lo spirituale, il vivente, quella che è la vita eterna nella dimensione della morte, nella dimensione fisica, in tutte le dimensioni dove non possiamo trovare Gesù. Questa è una domanda che ancora oggi potrebbe esserci rivolta dagli angeli. E prima di vederne alcune applicazioni, brevemente, credo che queste applicazioni sarebbero precedute da una interrogazione della serie: perché continuate a fare morire quello che è già risorto, colui che è risorto? Ridomanda. Perché rifate morire? Perché rimettete in croce? Perché in qualche modo pensate che in maniera certamente non cruenta si debba rifare morire Gesù? E questo sappiamo che è una cosa importante da comprendere, perché quella potenza di quel sacrificio ha un'efficacia eterna. Io credo che la difficoltà per cui poi dice Gesù va bene, però poi aggiungiamo qualunque altra cosa, e questo non soltanto nel mondo cattolico, ma anche nel mondo evangelico, e aggiungiamo quest'altro, e aggiungiamo quest'altro, quell'altro, come se non fosse sufficiente il sacrificio che Gesù ha già compiuto per noi e che ha un valore eterno. È come se l'uomo dovesse sempre aggiungere qualcosa per completare, per rendere quasi più perfetta l'opera di Dio. Questa è una grande tentazione, quella di cercare di essere consiglieri di Dio, di poter aggiungere qualche cosa a quello che Dio ha fatto. Ci sono tante mode, tante formule. Una di queste è quella, per esempio, di considerarlo e rifarlo morire, quasi che questo dovesse fare aumentare la potenza della sua morte e la potenza della sua resurrezione. Mentre crocifiggere nuovamente Gesù ed esporlo ad infamia è quello che fanno gli apostati, irriconducibili al ravvedimento. Se leggete quella parte della scrittura dove parla chi ha gustato doni della potenza a venire, i doni celesti, partecipi così, se poi cade è impossibile riportarlo al ravvedimento perché hanno crocifisso. Quindi fare morire Gesù in realtà è esporlo a infamia, e grazie a Dio che lui lo ha fatto, ma la svolta che lo ha fatto ha un valore eterno. Questa è una comprensione forte, importante, perché in qualche modo rifarlo morire è come infamarlo, perché voi sapete benissimo che era un'infamia essere crocifissi. E allora, meditando brevemente quello che gli angeli oggi potrebbero dire a qualcuno che sta cercando, intanto sicuramente è già una bella cosa cercare Gesù, però sicuramente è importante capire dove cercarlo e dove non cercarlo, perché questo alla fine ci può pregiudicare, il fatto di trovarlo. E se troviamo Lui, troviamo la via, la verità e la vita. Se non troviamo Lui, troviamo tutte le strade, cioè come a dire, portano a Dio, quindi il contrario della via, troviamo la morte e troviamo la falsità, la menzogna, proprio il contrario di quello che Gesù aveva detto di essere. Io sono la via, la verità e la vita. E allora è importante, nel momento in cui siamo in un'attitudine di ricerca, nel momento in cui siamo delle persone che avevamo fantasticato, ognuno di noi aveva avuto un'idea, poi sembra che era finito tutto, le donne cercavano, non trovavano, cercavano dappertutto, pensavano chissà dove se n'è andato, e ascoltarono questa frase: noi oggi, come quelle donne, forse cerchiamo, forse cerchiamo meglio se non troviamo, ma risuona quella voce degli angeli che questa mattina sta dicendo a te e a me: perché cercate Cristo nel visibile, nella materia? Prima domanda, prima applicazione. In Matteo 24, 23 è scritto che se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo nel deserto, non vi andate, eccolo nelle stanze interne, non lo credete. Prima trappola: cercare Dio nella materia, nel visibile, pensare che Dio materia, Dio visibile, Dio toccabile è più forte di Dio ormai resuscitato, ormai con un corpo immateriale come quello di Gesù dopo che risuscita. Questa è la prima tentazione forte che tante volte ci sposta l'attenzione e ci fa cercare lì dove troviamo semplicemente forme, dove troviamo atteggiamenti esteriori. E sottolineo, non sto parlando semplicemente della dimensione cattolica, ma di qualunque atteggiamento esteriore dove alla fine noi guardiamo semplicemente la forma, ma dove la sostanza non la riusciamo a realizzare. Perché cercate Cristo nel visibile e nella materia? Lì c'è solo morte, lì ci stiamo scomponendo. La scrittura dice mentre viviamo in questo corpo, ricordate questa parte della scrittura, dice noi siamo assenti dal Signore e infatti camminiamo per fede e non per aspetto. E questo è tremendo per la vita dell'uomo, perché noi siamo dipendenti da quello che vediamo, sentiamo, siamo troppo dipendenti da questo, e cercare Cristo in questa dimensione spesso ci fuorvierà. Per cui attenzione, qualcuno dice Cristo è là, Cristo è in quel luogo sacro, Cristo è in quel posto, Cristo è di qua e di là, Cristo è in un luogo fisico, no! Il luogo più grande dove Gesù vuole essere incontrato è il tuo cuore, è la tua vita. Tu sei diventato tempio dello Spirito Santo. Tu sei diventato il luogo più santo. Ed è incredibile, perché ancora una volta noi, anziché cercare Dio nel suo tempio che siamo noi, lo continuiamo a cercare in tanti posti, sì, ne troviamo una emanazione, una piccola manifestazione, ma non possiamo trovarlo nella sua interezza, perché il luogo santissimo dove Dio ha deciso di abitare è la vita dell'uomo, è la stalla che tu hai aperto al Salvatore, e lui è venuto ed è lì. E tante volte mi trovo a svolgere consulenze con persone che sono in crisi tremende perché si sono perse nel deserto dei loro pensieri, sentimenti. Anche se hanno ricevuto Cristo, si sono perse nei meandri della loro mente, delle loro paure, delle loro angosce. E lo Spirito Santo vuole riportarli a scoprire Cristo dentro di loro. E quello che è importante, come abbiamo sentito questa mattina, Dio ci ha risuscitati, siamo seduti nei luoghi celesti, ma la cosa bella è che Dio è seduto nei luoghi terrestri. C'è stato un cambio, il nostro spirito è seduto con Lui, lo suo spirito è seduto dentro di noi, ed è importante sapere questo proprio nei momenti di deserto, proprio nei momenti di paura, proprio nei momenti dove uno si volge a destra e a sinistra, va alla ricerca di un sostegno, di un appoggio. Lo Spirito Santo ti dirà: ma perché stai cercando Cristo nella materia, nelle circostanze, nelle situazioni, in quello che si vede? Cristo è resuscitato ed è ora dentro di te. Lì è il luogo più bello dove lo puoi incontrare. E ancora una seconda domanda: perché cercate Cristo, la vita, nelle opere morte dell'umanesimo? Questa è un'altra grande domanda. Tante volte noi, non comprendendo più l'opera di Cristo, non comprendendo più l'eredità meravigliosa che in Cristo ci è stata data, cioè l'essere una nuova creatura, e allora ci basiamo solamente su un'etica esteriore, su un perbenismo, e cerchiamo semplicemente questo. Attenzione, è molto bello poter dare agli altri, è molto bello poter impegnarsi a favore dei più deboli, ma potessi dare anche il mio corpo ad essere arso, se non ho l'amore di Dio, ovviamente, non mi giova. Potessi distribuire tutte le mie sostanze, potessi fare qualunque cosa, non è l'opera morta dove c'è Cristo. Tant'è vero che una delle dottrine del fondamento è il ravvedimento dalle opere morte. Chi ha fatto la calza dei fondamenti se lo ricorda, cioè il pentirsi di avere pensato che attraverso i nostri sforzi, le nostre opere, potevamo comprarci l'approvazione di Dio, il paradiso. Abbiamo bisogno di ravvederci, perché la tendenza dell'orgoglio umano è sempre quella: io Magari arriva a dire io non sono Dio, e quando scoprirai che nella tua vita non sei Dio, questa sarà una grande delusione, no? Che qualcuno di voi aveva immaginato di... Ma poi un'altra delusione è quando scoprirai che Dio non lo puoi comprare con i tuoi sforzi umani, con le tue buone opere, tra virgolette. Lì non c'è Gesù. Perché cercate Gesù nelle opere morte di un umanesimo che alla fine non può arrivare a Cristo, vero uomo e vero Dio? E poi infatti in Ebrei 9,14 ancora dice: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Abbiamo bisogno di essere purificati nella coscienza da questo concetto dell'opera morta, dello sforzo umano per servire Dio nello Spirito. Attenzione, qualcuno dice sì, io servo Dio nello Spirito. Quando c'è da fare qualche lavoro dico: Spirito, vai a lavorare. No, servo Dio nello Spirito, ma poi anche col corpo, con le emozioni. Però il vero servizio parte dal nostro spirito, parte veramente dal vedere che dentro di noi c'è lo Spirito di Cristo. E allora lo spirito del servo è lì, chiaramente possiamo, come Gesù, dare tutto quello che serve per gli altri. E ancora, penultima domanda che ci facciamo questa mattina: perché cercate Cristo nella religiosità formale? Perché cercate Cristo in qualche cosa che tante volte rasenta il magico? Perché tante volte siete conquistati dalla forma della pietà, ma avendone rinnegato la potenza? E fratelli miei, la potenza non è rumore, la parola greca è dynamis. Certo, viene fuori la parola dinamite, e la dinamite sicuramente ha un grosso impatto, ma non fa rumore, non sono fuochi di artificio. E tante volte la vita di molti cristiani è fuochi di artificio. Pam, 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 poi alla fine vai alla sostanza e non c'è niente. Dinamite è diverso, c'è rumore, ma c'è qualcosa che rompe il male, che trasforma. E tante volte realmente noi ancora siamo conquistati troppo dalla forma della pietà, e lì non c'è Cristo. Lì spesso c'è un atteggiamento farisaico con cui ognuno di noi deve confrontarci, perché i farisei non sono sempre gli altri, ma lo spirito farisaico ha un'azione in ognuno di noi, dove almeno vogliamo salvare sempre la faccia. Poi capite bene che lì non c'è Cristo. E ancora, perché, ultima domanda che ci facciamo questa mattina, perché cercate la vita soddisfando le spinte carnali? Perché pensate o vi illudete che nel soddisfare le spinte della vostra carne ci sarà vita? Perché vi illudete che amareggiandovi, avendo risentimento, perché vi illudete che essendo gelosi, invidiosi, eccetera, eccetera, tutti i frutti della carne lo sapete benissimo quali sono, perché avete l'illusione che lì c'è la vera vita? Perché cercate quello che è vivente tra quello che è morto? Questa è una grande battaglia, e forse la più grande che dovremo combatterci come cristiani, il comprendere che la vita vera non è nel soddisfare le spinte carnali. Sì, c'è forse un momento dove finalmente tirerai fuori il tuo istinto e magari finalmente dirai: oh, finalmente mando tutti a quel paese. Però quando finalmente scoprirai questo, Dio ti dirà: ora va lì a riprendere da quel paese le persone che hai mandato a quel paese e impara ad amarle. Quindi è bello arrivare alla libertà di arrabbiarsi, è un primo livello di crescita. La scrittura dice: adiratevi. Non fate però tramontare l'ira sul vostro cruccio. Quindi è bello poter veramente tirare fuori, dare un linguaggio alle emozioni, però quando abbiamo dato un linguaggio alle emozioni corriamo il rischio veramente di essere distruttivi con noi stessi, con gli altri. Proprio poi Dio ci dice: ora passiamo al corso successivo, che è imparare veramente ad amare. chi ti fa del male, chi ti maledice, a benedire, imparare a perdonare, imparare veramente a non trovare vitalità nel tuo istinto, perché cercate la vita, colui che è vivente, solamente nel vostro istinto. Lì troverete una grande energia, però è un'energia non ecologica, è un'energia che rischia di bruciare il vostro motore. Perché, diceva Paolo in Galati 6,8, chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Quindi perché ci ostiniamo a cercare vita nelle nostre spinte, motivazioni carnali? Io, per esempio, tra le tante che potrei citare della mia vita, avevo sempre questo desiderio, quando ero un po' più giovane, dopo da convertito, di dover essere sempre al centro dell'attenzione. Pensavo che in questo ci fosse la vera vita. Ecco, se mi riconosceranno, se diranno mi quanto è grande il pastore Mauro Adragno, il dottore Mauro Adragno, cioè questo sarà la mia gioia. Quale trappola! In realtà probabilmente questo rispondeva a un bisogno di affetto, a un bisogno di amore che cercavo, quello di essere quindi sempre al centro dell'attenzione, ma poi questo bisogno di amore è stato sanato dalla presenza di Cristo dentro di me. Perché ci sono persone che possono avere tutto il mondo sotto i loro piedi e sentirsi ancora non valutate, non amate. E questo ci fa capire che è solamente l'amore di Dio che ci guarisce. Perché cercate la vita nel desiderio di controllare gli altri? Perché cercate la vita nel desiderio di dipendere totalmente dagli altri? Perché cercate la vita nell'idea di vendicarvi di quello che vi hanno fatto? Perché cercate il vivente, la vita, nelle cose che sono morte? Anche se queste cose morte sembrano forti oggi. Oggi, quando guardiamo intorno, quando guardiamo il tripudio, quando guardiamo la televisione, vediamo delle cose che sembrano grandiose, forti, eccelse. Ma dimenticate, ci dice l'Apostolo, che quello che è considerato eccelso per gli uomini è in abominio per Dio. Quindi, cristiani, è come se lo Spirito Santo ci potesse dire questa mattina, non vi lasciate abbagliare, non cercate il vivente tra i morti, non cercate quello che è vitale in quello che in realtà, nella migliore delle ipotesi, è corruttibile, cioè finirà, poi può essere anche letale, ma nella migliore delle ipotesi tutto quello costruito sulla carne durerà solamente per qualche anno rispetto all'eternità. E andiamo alla conclusione. Noi sappiamo, abbiamo sentito, scrivevo questo penultimo versetto in questa breve riflessione di questa mattina, che il Padre, in Efesini 2,6, ci viene detto, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo. E quindi, se questo è reale, se la nostra vita è nascosta con Cristo, quando Cristo sarà manifestato in gloria anche noi, e lo voglio leggere questo versetto per concludere, ci alziamo in piedi. Colossesi 3,1 recita in questa maniera: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, quando Cristo, la vita vostra, nostra, sarà manifestato. Anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ci potremmo aggirare come le donne nella prima parte della scena cercavano Gesù in una tomba in un luogo, in una situazione. Ma l'annunzio meraviglioso che questa mattina ci viene dagli angeli, dallo Spirito Santo, ci dà speranza perché ci riporta a capire che così come potremmo cercare noi tra i morti, visto che noi e Cristo siamo stati identificati, siamo diventati una stessa cosa, piuttosto che continuarci a cercare nella dimensione umana, visibile, economica, tutte dimensioni importanti ma non fondamentali, così come Cristo è risuscitato e non dobbiamo cercarlo più nel mondo della materia, così anche noi siamo risuscitati con Lui. E allora, se questo è vero, abbiamo bisogno di aspirare alle cose che veramente valgono, a quelle che contano. Cercate le cose di lassù. E non sta parlando di cercare, fare qualche oscura indagine sulle galassie, sul sesso degli angeli o su altre dissertazioni. Ma cos'è che lassù vale? L'amore vero, questo è quello che vale nell'eternità, come a dire cercate i valori veri nella vostra vita, non vi lasciate confondere, non cercate la vita nei valori effimeri, nei valori che passano, ma cercate la vita, il vivente, nelle cose che caratterizzano il suo regno, l'amore, la giustizia, l'allegria dello Spirito. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo, se stai cercando, io ti mostrerò, io ti farò vedere, io ti darò il vero valore della vita, io ti rivelerò dove cercare Gesù e tu lo incontrerai e ne trarrai risorsa. E non per appagare il tuo bisogno di spiritualità semplicemente, come a dire, vabbè, lo cerco ogni tanto così perché bisogna avere anche qualcosa in cui credere. No, ma perché Lui ha l'alternativa alla tua vita quotidiana. Attraverso la sua presenza tu puoi affrontare ogni cosa diversamente, puoi vincere il male con il bene. Questo è il miracolo meraviglioso e Dio si aspetta che tu ci creda. E la smetta di guardarti attorno o cercare solamente le emozioni di Dio o cercare la forma di Dio. La sostanza è per te questa mattina. Solo che tu lo desideri, che comprenda che ti serve più di ogni altra cosa. Vogliamo pregare insieme mentre ci accingiamo a prendere la cena del Signore.